Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi 4 agosto del 2026. Devo dire la verità che oggi è fantastica, è veramente fantastica. C'è un sacco di spunti che non potevano mancare di essere sottolineati da questa zuppa. Ovviamente quelli fondamentali ancora riguardano, come titola il Corriere della Sera, il duello tra Spagna e Italia. E il duello tra Spagna e Italia deriva dal fatto che ieri il ministro degli esteri spagnolo insomma, ne ha dette quattro all'Italia. Ha detto che voi non siete all'altezza di risolvere crisi migratorie come quelle che hanno toccato noi. Mi piacerebbe e vorrei vedere se voi riusciste mai a risolvere come siamo riusciti noi a Ceuta quello che a voi avviene a Lampedusa. Fermi tutti. Qui qualcuno di sinistra italiana avrebbe dovuto obiettare: beh, ragazzi, per fortuna che noi non buttiamo in mare e non facciamo sì che dopo che siano arrivate sul nostro territorio muoiano 100 persone per come sono trattate e malmenate dai nostri poliziotti. Noi accogliamo tutti quanti. Ma non è questo il punto della sinistra. Il punto sostanziale è quella che in un'intervista del diventato durissimo Antonio Tajani replica. Beh, dice intanto il dimezzamento degli irregolari, forse dovreste considerarlo perché mi sembra che poi Libero mette il numero esatto, l'83% in meno di irregolari rispetto a 2 anni fa. E poi il fatto che voi abbiate dato la regolarizzazione a 500.000 persone senza chiedere il permesso o l'autorizzazione o comunicarlo in nessuna Europa rappresenta un rischio fatale perché queste 500.000 persone, pare che siano 1 milione invece quelli che hanno richiesto la regolarizzazione, potranno liberamente circolare in Europa, creando un problema. Ritratto oggi della premier danese, la sinistra premier socialista danese, che i giornali scandalizzati dicono parla come un maga, perché questa è un'altra cosa straordinaria, che oggi chiunque non la pensi come Sanchez diventa automaticamente una specie di terribile maga, come se fossero di per sé terribili. Ma vedete, alla fine la cosa più divertente è il pezzo di questa Viola Ardone, perché io quando ho letto il pezzo di Viola Ardone mi sono messo di buon umore e ho detto vabbè, allora va bene tutto, vale tutto. Parte con questa cosa che dice: sì, mi trovo, non venivo a Madrid da tempo. Mi sembra che fosse Madrid di tempo. Io ci vado spesso a Madrid per motivi, diciamo, familiari. Lei non ci andava da tempo, pazienza. E si trova nella piazza di Raffaella Carrà. Non so che cazzo c'entri questa piazza di Raffaella Carrà, perché anche Raffaella Carrà sarebbe stata divisiva, dice lei. Ma la cosa straordinaria del reportage, oggi ci sono due che vi danno il senso della ridicolaggine. Poi rompete le balle a noi che facciamo, i giornalisti, i blogger, eccetera. Ma oggi sulla prima pagina del Corriere della Repubblica trovo il reportage di questa Viola Ardone che arriva in Spagna, dice: non ci sta, ci andavo da tanto tempo, ecco, magari è meglio se la frequenti un po' di più prima di fare queste inchieste della minchia, e dice: e ho visto come la Spagna vede l'Italia, un'Italia. Aspettate, debole, lontana, stretta e, come dice, nevrotica, stretta, nevrotica. Cioè Lardone va a girare per Madrid, che la trova ancora viva, e però vede che a Madrid ci sia questa gente, tutti quanti intorno a Madrid dicono: beh, l'Italia quanto è stretta, quanto è nevrotica. Ma io dico: ma che cazzo ha visto Viola Lardone a Madrid? Ma vatti a fare un'acciughetta, ma chi hai visto? Ma chi sono quelli con cui ti sei confrontata? Non andavo da tempo. E un tempo invece l'Italia, quando c'erano Draghi o c'erano Conte, non lo so, era un'Italia che gli spagnoli vedevano fichissima. Adesso invece un'Italia stretta, nevotica, ansiogena. E questa, ma poi tu dici: ma avrà non so, avrà sentito uno storico, avrà citato. Nessuno! Cosa pensa Viola Ardone dopo che si è fatta viaggetto a Madrid? Allora, anch'io me ne vado spesso a Madrid, vi ripeto, per questioni familiari. E quest'idea che io vedo nell'area dell'Italia stretta, vista così dagli spagnoli, non ce l'ho avuta, perché il mio, diciamo, giudizio vale il suo, visto che non ha nessun appiglio, niente, niente. Allora possiamo dire tutto. Io sono andato l'altro giorno in Belgio, cazzo, ho visto il Belgio. Che l'Italia. Poi sono passato un po' per la Germania, no? La Germania invece l'Italia l'ha vista larga. Poi invece in Danimarca, la Danimarca, beh, impazzita per l'Italia, tutti i danesi che impazziscono per le. Cioè, il contrario contenuto giornalistico. Io vorrei che voi mi leggeste il pezzo di questa Viola Ardone e mi diceste il contenuto giornalistico di questa specie di reportage in cui lei va in Spagna, dove non andava da tempo, e vede che c'è questo flower nei confronti dell'Italia. È una cosa fantastica, fantastica, vale tutto. Oh, perché il senso di questa cosa non è il senso dell'opinione che può dare qualcuno, che può dire l'Italia sbaglia, la Meloni è una fascista, cioè lo contesto, ma voglio dire è un'opinione. No, qua c'è un'idea che proprio pulsa in queste nottate madrilegne che lei riesce a cogliere, non so come, perché passando qualche altra pagina, me ne leggo, mi sembra, sul Messaggero, l'intervista ad una popolare. Questa popolare è la capa degli affari costituzionali, della Commissione Affari Esteri, è una delle leader popolari del Partito Popolare, e dice: la Meloni fa benissimo. Noi abbiamo commesso un botto d'errori. Il vero casino qua non sono i trafficanti di uomini, dice la deputata popolare di grande peso all'interno del Parlamento spagnolo, ma è il fatto che Sanchez ha sbagliato la sua politica estera con il Marocco da anni, ha detto un sacco di stronzate sull'immigrazione, l'ha incentivata, ha fatto sembrare che questo fosse un paese dove si potesse entrare anche senza le regole. E questo dice una deputata che dice esattamente il contrario. Lei, che è spagnola, forse non vive a Madrid, forse non ha incontrato la Viola Ardone, però dice cose completamente diverse. Secondo tema di giornata, questo primo è fantastico, fantastico, ma leggetelo, un reportage su Repubblica, in realtà è una mezza paginetta, non è un gran reportage. Una pagina intera, poi Repubblica, che ci farà sbellicare le risate, viene dopo, ma ve la racconto tra poco. La seconda cosa di oggi è la vicenda della risposta di Schlein a Conte, perché dice: no, caro Conte, dopo che hai fatto l'ultima dichiarazione un'altra volta a favore dei russi o comunque contro gli ucraini, perché sarai tu che andrai a trattare con Zelensky, peraltro ci ha provato anche un po' Trump negli ultimi anni e non ci è riuscito. Vabbè, lasciamo perdere questa cosa. Dice: dobbiamo prima provare a fare un programma e poi le primarie, perché se no le cose non funzionano. Come dire, caro Conte, non va bene così. Se non siamo d'accordo su queste robe, bisogna fare prima un programma e poi andare a vedere chi di noi si candiderà per fare il leader del centro-sinistra. Però c'è un'intervista di Franceschini, che è l'uomo che ha reso la Schlein segretario, l'uomo delle grandi manovre del Partito Democratico, che invece dice oggi: beh, insomma, dobbiamo stare veramente attenti, perché Conte più o meno ha detto le solite cose che ha sempre detto. Ah, bene, dice, dico io, e bisogna fare subito le primarie, così ci mettiamo d'accordo. Cioè, la segretaria che lui ha letto ha detto prima il programma e poi le primarie, poi invece il suo capataz dice prima le primarie, mettendosi d'accordo su qualche punto. Poi, insomma, abbiamo un equilibrio nel non essere d'accordo su alcune cose. Complimenti, insomma. Il democristianismo siamo pura, anni 80, forse Moro non poteva fare un'intervista come quella di Franceschini di oggi. Travaglio continua a dire invece che Conte ha perfettamente ragione, e questo ci fa pensare che Conte su questa vicenda della politica estera non abdicherà, perché quello è il suo giornale di riferimento, quello è il suo popolo di riferimento, ed è difficile che possa tornare indietro. E Mieli che dice che se la Schlein continua a rispondere a Conte per le rime, beh, sono cavoli per il centro-sinistra, perché così rischiano veramente il divorzio. E io non ci credo che riusciranno a divorzio, perché il sapore, l'odore del potere per la sinistra è troppo forte per poter essere dimenticato. Però Mieli ha questa valutazione, ma insomma, a cui io credo davvero poco. Devo dire la verità che poi c'è un'altra cosa che è stupenda: l'inchiesta che parte a pagina 1. Oggi ci sono due cose favolose sulla Repubblica. La prima è la Viola Ardone, che sente questo sapore a Madrid o Spagna, tutti contro la Meloni, e l'Italia che si è stretta. E l'altra è l'inchiesta su Welcome to Favelas, perché io Welcome to Favelas ce l'ho su Instagram e lo vedo sempre, perché in tempi non sospetti raccontava quello che i governi di centro e di sinistra non volevano che si dicesse, e cioè che le nostre città e le nostre periferie, ma anche i nostri centri urbani, erano diventati delle favelas in cui la microcriminalità faceva da padrona. Una cosa che è molto chiara a tutti quanti noi: quello che ha fatto questa cosa è stato uno che è stato condannato a 2 anni perché aveva partecipato a una manifestazione di indignati, uno dei pochi che come non viene condannato a 2 anni. E l'inchiesta straordinaria, una pagina intera di Repubblica, che cosa trova? Un cazzo. Niente, se non ricordare che c'è questo signore, che non hanno una società, come spesso avviene in questi siti Instagram, anzi lui ha una partita IVA e c'è anche una partita IVA di Welcome to Favelas, se poi riesce a scrivere la seguente cosa, che si tratta di un sistema, questo Welcome to Favelas, che è alimentato da canali Telegram e da gruppi Facebook, che fanno da alimentatori di traffico. Porca troia, che scoperta! Lo faccio anch'io. Lo sapete che questa zuppa in questo momento va su Facebook, su Telegram, su WhatsApp, forse su Substack, va su tutti quanti i siti perché cerco di portare traffico sul sito nicolaparro.it. No, stessa cosa che fa peraltro anche Repubblica, che hanno canali, hanno gruppi, hanno. Un tempo c'era il Meteo che portava sui siti, adesso invece se la prendono con Welcome to Favelas perché c'ha delle pagine di Facebook e di Telegram, come tutti noi, come anche tutti quanti i giornali che ad esempio hanno dei canali WhatsApp. Uno di questi è proprio la Repubblica, dove si fanno le inchieste contro Welcome to Favelas. E poi le pagine di Welcome to Favelas sono pieni di banner, di società, di trading e di scommesse. Porca miseria! Cazzo che inchiesta! Cioè sul sito di Welcome to Favelas, che non ruba un euro a nessuno, ci sono banner e i banner ci sono anche banner di scommesse e di trading. Toc toc! Facciamo una cosa, fate una cosa voi di Repubblica e di tutti quanti i siti a voi collegati, anche del Corriere della Sera, togliete tutti i banner i calli che non funzionano, i calli sotto i piedi, al dimagrimento, ai trading online, alle scommesse che peraltro sono su Sky e su tutti quanti i canali che si occupano di calcio. No, toglietele tutte quante quelle che sono possibili, ovviamente perché voi sapete che non si possono fare più pubblicità sulle scommesse in questo paese grazie al decreto di cui è tanto orgoglioso il Movimento 5 Stelle. Ma che cazzo state a dire? Se avete sulle balle quelli di Welcome to Favelas, potete anche dirlo, ma io invece penso che Welcome to Favelas faccia una cosa che si chiama street journalism, o meglio, come dicevamo noi quando iniziamo a fare i giornalisti, giornalismo de strada, per cui loro vanno sulle strade a riprendere quello che succede, mentre voi mandate Viola Ardone a Madrid, dopo anni che non ci stava, per avere questa idea che i madrileni c'hanno, così scritta su un giornale senza alcuna prova, che l'Italia sia nevrotica e si sia ristretta, ragazzi. Una roba straordinaria. Però scusa Repubblica perché poi fa delle cose anche divertenti. Si parla di un giornale che ancora ha 150-200 giornalisti e questa storia è l'ultima con cui voglio concludere perché è una storia incredibile che riporta alla luce Repubblica e cioè c'è un signore che si chiama Francesco Masotto, mi sembra che si chiami Francesco Masotto, che si faceva chiamare Von Rosenfrank. E che cazzo faceva questo von Rosenfrank? Aveva un pezzo di terra vicino Vicenza, mi sembra, vicino Vicenza, in Veneto sicuramente, e fa costruire da alcuni manovali, senza neanche pagargli, un finto anfiteatro romano. E fa pagare il biglietto dei 40 euro per vedere questo finto anfiteatro romano. Viene condannato in primo, secondo, terzo grado da tutti gli ordini di grado, giudizio, da tutti i tribunali. Ah, perché quell'anfiteatro l'ha fatto con pietre nuove ed è polistirolo e non c'era nessun anfiteatro romano. Il secondo che si metteva tutti i cartelli, l'ONU, l'UNESCO, il porca mignotta, tutto che lo diceva che era una cosa straordinaria, tutto falso, tutto finto. Nell'Italia, per cui noi ricordiamo ancora Totò che vende la Fontana di Trevi, l'idea che questo genio Francesco Masotto, detto von Rosenfrank, sta in galera, anzi no, ai domiciliari, perché si è inventato il finto anfiteatro romano, è una storia, diciamo, un capolavoro della truffa, un capolavoro della truffa che deve essere ovviamente condannata, perché però è un capolavoro della truffa. Tra l'altro, i cazzoni che pagavano 40 euro per andarla a vedere, magari erano fatti di quell'anfiteatro romano finto fatto di polistirolo. Pagavano 40 euro, andavano là. Questo in realtà poi è stato condannato, non so, per abuso edilizio, perché quelli erano terreni vincolati a chissà che cosa, ma la genialità di von Rosenfratz, come cazzo si chiama, che fa un finto anfiteatro e ci cadono dentro e gli danno i soldi per vederlo, e lui manco paga i manovali con cui fa il finto anfiteatro, in cui c'è pure un laghetto che sostiene essere lì da 2500 anni, beh, insomma, è la storia più divertente che ci sia. Io andrei a intervistare questo delinquente, questo truffatore, scusatemi, che lo grazierei insieme gli direi: guarda, l'hai fatta talmente grossa che, e l'hai fatta cioè, hai fatto talmente divertire che in un paese, non quello di Via Lardone, che si trova intristito, ma non è triste, bisognerebbe dire, beh, sei un genio totale. L'anfiteatro a Vicenza, romano, con le scritte, col nome. Il nome, qual era il nome latino? Aspettate, questo falso architettonico aveva un nome, non mi ricordo, beh, un nome romano improbabile.